Rai di Sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Pardo d'oro a tinte giapponesi. Nel pomeriggio è stato svelato il palmarès della 78esima edizione del Film Festival Locarno. Vince Tabi Toibi, Two Seasons, Two Strangers, del regista giapponese Sho Miyake. Tireremo le prime conclusioni con i nostri inviati e i dirigenti del festival cinematografico, da un commosso direttore artistico John Nazzaro ad un soddisfatto direttore operativo Raphael Brunschvig. E poi torneremo anche questa sera sul vertice in Alaska fra il presidente statunitense Trump e l'omologo russo Putin. Nulla di concreto per il futuro dell'Ucraina, ma un dialogo in corso.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all.
I due protagonisti qui nella conferenza stampa finale, con Putin che invita Trump a un nuovo incontro, questa volta a Mosca, e Trump colto di sorpresa che risponde vediamo. Noi inizieremo virtualmente proprio da Mosca, dalle reazioni russe al vertice, ma avremo anche quelle europee e l'analisi dell'ex ambasciatore svizzero in Bielorussia. La politica svizzera avrà poi il suo spazio stasera, la macchina si è riavviata dopo la breve pausa estiva e la figura di Trump con i suoi dazi ha accompagnato in maniera più o meno marcata le assemblee dei delegati di UDC e Verdi Liberali. E in pagina ci sarà anche una pagina culturale dedicata alla 25esima edizione della Rassegna Internazionale di Scultura e Installazioni Open Art a Roveredo, che debutta proprio in questi minuti. Questo è il sommario di oggi, sabato 16 agosto. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Poco fa dunque a Locarno è stato reso noto il palmarès della 78esima edizione del Film Festival di Locarno. Il Pardo d'Oro, l'avete sentito nei titoli, prende la strada del Giappone. Il premio è andato a Sho Miyake e al suo film Tabi Toibi. Il titolo internazionale è Two Seasons, Two Strangers. E a Locarno ci andiamo subito, in diretta troviamo il nostro inviato Alessandro Bertoglio. Dunque Alessandro, prima di tutto ti chiedo, così molto in maniera molto diretta, Pardo d'Oro meritato?
Buonasera a tutti, direi proprio di sì, perché questo Tabi Toibi è un film che si interroga sul linguaggio del cinema, ma anche della comunicazione tra le persone, sull'importanza del silenzio, dell'ascolto, ed è giocato con immagini bellissime che catturano lo spettatore. È la storia di due incontri tra persone sconosciute in due stagioni diverse, accomunate però dall'amore per il cinema. Infatti una è una sceneggiatrice, l'altra è una fotografa. E tutto questo fa da sfondo appunto a un Giappone che non abbiamo visto, non sono le città, sono dei luoghi diversi, il mare e la montagna. È un film tratto da un manga, un fumetto di quelli che sono tanto popolari in quel paese, intitolato Mr. Ben e il suo igloo di Yoshiharu Tsuge.
Questo per quanto riguarda dunque il film vincitore. Allarghiamo un po' il discorso, come possiamo valutare la qualità media dell'intero concorso?
Sinceramente quello di quest'anno è stato un concorso dalla qualità media piuttosto importante, notevole, con tante storie di donne al centro delle narrazioni. Se poi proprio vogliamo trovare un tratto che possa accomunare una parte di questi titoli, perché sono comunque film molto diversi fra di loro, anche come linguaggio cinematografico, ne abbiamo visti alcuni che meritano di avere in futuro una possibilità di essere distribuiti nelle nostre sale, anche se sarà difficile purtroppo. E questo è uno dei tanti vantaggi di vivere un festival popolare come quello di Locarno, che offre al pubblico questa possibilità. Adesso fare l'elenco di tutti i film che meritano questa opportunità non è generoso, ne cito un paio. Quello che ha vinto il premio speciale della giuria, ma anche uno dei premi per i migliori attori, ovvero White Snail, la lumaca bianca, e soprattutto Solo Mamma, film che non ha vinto nessun premio, però tratta un tema interessante e importante, quello della monogenitorialità, in questo caso di una donna che ha scelto di avere un figlio affidandosi ad una banca del seme, con tutti tutti i sensi di colpa susseguenti alle chiacchiere delle persone che la circondano, ma anche al figlio stesso che, crescendo, sente il bisogno di capire perché lui non ha un papà come gli altri bambini. Per chi volesse, Solo Mamma aprirà martedì 19 a Lugano le vie dei Pardi, il classico appuntamento con alcuni dei film della selezione di Locarno che si spostano a Lugano.
Alessandro, fin qui ci hai parlato del concorso, c'è poi come sempre la piazza importante. Cosa possiamo dire del suo programma?
Quest'anno ci sono stati molti ospiti di grande nome, da Emma Thompson a Jackie Chan, da Lucy Liu a ieri sera Alexander Payne, poi Willem Dafoe, e ne cito soltanto alcuni. Di questi abbiamo visto i nuovi film interessanti, anche se la parte del leone come qualità l'hanno fatta i film provenienti dall'ultimo Festival di Cannes. 4 in tutto, 3 significativamente importanti: la Palma d'Oro, il Gran Premio della giuria e quello che ha vinto il premio per la migliore attrice. Però 4 film per 11 sere significa che più del 30% dei film provenienti da un altro festival hanno costituito l'ossatura della Piazza Grande. Va bene che sono film inediti e soprattutto dei gran bei film. Va bene che la programmazione della piazza è quella più difficile da allestire e non accontenterà mai tutti. Però forse è venuto anche il momento di osare un pochino di più. E se è vero che anticipando il festival si potrebbe rischiare di catturare gli ultimi blockbuster prima dell'estate, questo lo vedremo in futuro se sarà così, per la data e anche per i film. Concludo ricordando che tra poco lo schermo si spegnerà dopo la proiezione di un musical, Il bacio della donna ragno, tratto dall'omonimo romanzo di Manuel Puig, già oggetto di una trasposizione cinematografica nel 1985 con William Hurt, Raul Julia e Sonia Braga. In questo caso il film è ispirato al musical di Broadway sullo stesso soggetto. Nel cast ci sono Diego Luna, Tonatiuh e soprattutto Jennifer Lopez.
Alessandro Bertoglio, con questo primo commento artistico, diciamo così, sulla 78esima edizione del Film Festival. E sempre a Locarno, sempre in diretta, c'è anche John Robbiani, perché diciamo che consegnati i Pardi c'è sì ancora spazio per le ultime proiezioni, come sentivamo da Alessandro Bertoglio, ma è già tempo anche dei primi bilanci.
Sì, bilanci artistici e bilanci numerici. Direi di cominciare con quelli artistici, con un breve estratto dell'intervista che abbiamo fatto poco fa al direttore artistico del festival, Giona Nazzaro, che era molto emozionato. Allora, la domanda era questa: ieri sera sul palco di Piazza Grande abbiamo visto due registi iraniani dissidenti perseguitati dal regime, li abbiamo visti abbracciarsi. È stato questo il momento più importante dell'edizione 2025?
Quando Jafar Panahi e Mohammad Rasulov si sono ritrovati sul palco di Piazza Grande, quello è un momento storico. I due registi sono stati detenuti entrambi nel carcere di Evin. La seconda sentenza che ha subito Jafar Panahi l'ha avuta perché era andato a protestare davanti al carcere per l'arresto di Rasulov. Io credo che se il Festival di Locarno ha un senso è nel portare solidarietà a queste storie. E sì, credo che quello sia stato il cuore del Festival. Il regista vincitore del Pardo d'Oro, Critical Zone, è stato percosso, ha subito delle perquisizioni, la polizia gli ha sottratto il suo Pardo d'Oro.
Gian Azzaro, cosa risponde a chi dice che questa edizione sarebbe dovuta essere più neutrale, un po' meno cupa, un po' meno politica?
Capisco il senso profondo di questa osservazione. Mi creda, avremmo voluto davvero che fosse così. Georgia, Ucraina, Sud del Sudan, Congo, Ucraina, possiamo aggiungere almeno altri 50 territori in cui ci sono teatri di guerra. Chiedo, con tutto il rispetto possibile, è davvero giusto non dire nulla e rimanere in silenzio perché abbiamo voglia di stare tranquilli al cinema? Noi che abbiamo ancora la possibilità di stare qui in questa magnifica sala che è il Grand Rex, possiamo godere di questo privilegio di essere ancora al sicuro, condividendo almeno un pensiero con chi questo privilegio non ce l'ha più? L'emozione è molto alta, però in questi momenti, quando si dice per esempio quello che fate all'ultimo fra di noi l'avete fatto a me, risuona di un'altra verità.
La voce strozzata dall'emozione di Giona Nazzaro, che ricordo già durante il festival aveva fatto un appello per Gaza. Questo il bilancio artistico dunque, ma questo pomeriggio abbiamo scambiato quattro chiacchiere anche con il direttore operativo del festival, Rafael Brunschwig, per un bilancio un po' più numerico di questa edizione. Si parte proprio dalle presenze. Per un festival baciato dal sole, quest'anno fin troppo baciato dal sole.
È sempre peccato ridurre tutto ai numeri, però diciamo chiaramente i numeri sono positivi. Il pubblico è in linea con lo scorso anno, siamo a più 1%. Anche per quanto riguarda gli accreditati abbiamo un aumento, sia per quanto riguarda i professionisti, l'industria, ma anche per quanto riguarda la stampa, sorprendentemente, visto la situazione difficile nella quale si trova, siamo molto soddisfatti. È evidente che il modello attuale di Locarno funziona, le tante anime che compongono il festival sono vibranti e c'è molta vita.
Il tormentone di questa edizione è stato il nuovo schermo. Le chiedo un bilancio.
Intanto direi che si è trattato di un tormentone soprattutto locale, perché a livello fuori c'era anche un po' di genuina curiosità per una questione che non è che fosse del tutto chiara, dove addirittura c'era chi pensava ma allora lo cambierete l'anno prossimo, questo mi sembra che... Quindi, come abbiamo già detto, apriremo questo dialogo, non c'è una posizione chiara. Di sicuro c'è stato un miglioramento in generale dell'esperienza di Piazza Grande, perché abbiamo rivisto tutto il lavoro della regia, abbiamo creato un nuovo accesso dal portone della Sopracenerina, che con un'entrata più scenografica delle grosse personalità, che credo sia stato molto apprezzato anche in termini di immagini con le quali poi si può veicolare Locarno nel mondo.
Locarno un po' più trendy quest'anno.
Ma credo che noi facciamo sempre tutto quello che possiamo per realizzare la migliore edizione di sempre. Abbiamo visto anche quest'anno i grossi nomi fanno tantissimo. Se pensiamo alla notizia che ha dato più visibilità a Locarno, al Guardian, il Corriere della Sera, Page Six, è stata l'affermazione di Emma Thompson, che avrebbe potuto cambiare il corso della storia americana se il giorno del suo divorzio avesse accettato un invito a cena che ha ricevuto da Donald Trump.
Il direttore operativo del festival, Rafael Brunschwig, a chiudere questo capitolo sul film festival di Locarno. E a proposito di Trump, allora torniamo sul vertice con Putin tenutosi ieri in Alaska, un vertice su cui tutto il mondo ha chiaramente puntato i riflettori. Non è uscito granché da qui, si sono moltiplicati i commenti e le interpretazioni. È comunque opinione molto diffusa il fatto che a uscirne più vittorioso sia stato il presidente russo Putin. È davvero così? Lo chiedo a Rosalba Castelletti, giornalista di Repubblica, che si trova ancora ad Anchorage, la città dove si è tenuto il summit.
Sì, potremmo dire che è stato davvero un trionfo. Non solo il presidente Putin è stato invitato in America, primo leader russo dopo Dmitry Medvedev dal 2007, se si escludono le sue visite alle Nazioni Unite, ma appena ha messo piede sul suolo statunitense ha ottenuto in pochi minuti tutto quello che cercava, il riconoscimento da leader di una grande potenza. Trump lo ha accolto con un applauso che è stato subito tagliato dai filmati ufficiali della Casa Bianca, ha srotolato per lui un tappeto rosso con tanto di militari che sono stati ripresi in ginocchio mentre finivano di sistemarlo sotto la scaletta dell'aereo presidenziale russo. Trump ha sorriso a Putin, gli ha stretto la mano e, facendo uno strappo al protocollo, lo ha anche fatto salire a bordo della sua Cadillac, loro due da soli senza interpreti. Un'accoglienza che ha trasformato Putin di colpo da paria per il conflitto in Ucraina, dove le sue truppe continuano ad avanzare, a pari di una potenza mondiale. E come se non bastasse, durante l'incontro non ha fatto alcuna concessione, tantomeno il cessate il fuoco che Trump chiedeva come prerequisito per proprio avviare i negoziati, e ne è uscito indenne. Nessuna sanzione, nessun trattamento paragonabile a quello che ricevette il leader ucraino Volodymyr Zelensky nello studio ovale. Anzi, Trump si è sperticato in lodi, ha dato all'incontro il voto 10 pur ritrovandosi niente in mano, e ha persino detto di valutare una sua possibile visita a Mosca.
Ecco, adesso magari a mente più lucida Trump farà anche le sue riflessioni, vedremo che tipo di risposta darà. Ma intanto, Rosalba, possiamo provare a immaginare degli scenari futuri. Insomma, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi cosa potrebbe delinearsi?
Ma da quello che è emerso, Putin è riuscito a convincere Trump che invece che puntare a un cessate il fuoco bisogna arrivare a un accordo complessivo che, come il leader del Cremlino ha ribadito ieri, deve tenere conto di quelle che lui chiama cause primarie del conflitto. Vale a dire, vuole che Trump gli riconosca quelle garanzie di sicurezza che sono però inaccettabili per l'Ucraina anche per l'Europa, ossia niente ingresso nella NATO, un esercito ridotto ai minimi, concessioni territoriali. Di tutto questo Trump ha già detto che discuterà lunedì con Zelensky, forse anche con gli europei, ovviamente rifiuteranno. E Putin cosa potrà fare? Potrà dire di averci provato, che sono sempre Ucraina ed Europa a sabotare una possibile pace. E ieri l'ho anche detto esplicitamente, ha detto abbiamo raggiunto un'intesa e mi auguro che capitali europee e Kiev non la mettano a repentaglio. Quindi ha subito indicato quello che per lui sarà il capro espiatorio. In questo modo ha guadagnato tempo per le sue truppe che possono continuare così l'avanzata ed è riuscito pure a preservare questo prezioso rapporto speciale con Trump.
Grazie Rosalba Castelletti in diretta da Anchorage in Alaska. E dopo l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin, Trump ha informato con una telefonata, appunto, lo dicevamo, l'omologo ucraino Zelensky e gli alleati europei e quelli della NATO. E in una dichiarazione congiunta, i leader europei scrivono di aver raccolto con favore gli sforzi di Trump per porre fine all'offensiva russa in Ucraina. Tuttavia, manca ora da compiere un passo fondamentale, incontro anche con Zelensky. In redazione sentiamo Sofia Struppini.
E questo passo è imminente. L'incontro tra Trump e Zelensky a Washington è fissato per lunedì. Anche i leader europei sono invitati a partecipare, lo scrive il New York Times, citando fonti europee a conoscenza dei contenuti della telefonata. Sempre stando al New York Times, lunedì si parlerà di scambio di territori con la Russia. Sarebbe questa la via che vorrebbe intentare Trump, un negoziato che prevede la pace in cambio di territori, anziché avanzare richieste di un immediato cessate il fuoco. Da parte dei leader europei emerge la disponibilità a collaborare. Viene ribadito un concetto già dichiarato più volte, ovvero che i confini internazionali non devono essere modificati con l'uso della forza e che spetterà all'Ucraina prendere decisioni sul suo territorio. La Russia inoltre non deve poter avere diritto di veto sul percorso dell'Ucraina verso l'Unione Europea e la NATO. Da parte di Zelensky viene invece la richiesta di solide garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e l'Europa.
E su quanto accaduto in Alaska, su vincitori e vinti, abbiamo interpellato nel pomeriggio Claude Altermat, fino alla fine del 2021 ambasciatore svizzero a Minsk, dunque in Bielorussia. Tra l'altro è storico di formazione. Sentiamo cosa ci ha detto.
Ricordiamoci l'ultimo vertice Trump. Putin si tenne nel 2018, non fu un successo per Trump a causa dei sospetti di azioni nascoste russe durante le elezioni americane del 2016. E adesso abbiamo un altro quadro, però anche Trump è consapevole che ci sono rischi. All'epoca, almeno la diplomazia americana aveva tempo di prepararsi, oggi tutto va veloce. Quelli che decidono a Washington davvero non sono diplomatici classici, adesso sono businessman come Trump o Witkoff, il suo inviato speciale, businessman dell'immobiliare e dell'edilizia. Abbiamo gli annunci di Trump prima del vertice, anche un po' minacce a Putin, qui è riuscito prima del vertice a davvero avere l'attenzione del mondo su questo vertice. E adesso vediamo che per Trump non è stato un successo.
Ecco, intanto perlomeno non c'è stato un tradimento dell'Ucraina da parte di Trump con la spartizione dietro le quinte di territori ucraini. C'è chi aveva paventato una Yalta 2 o un Monaco 2 addirittura.
Questa notte il destino dell'Ucraina non è stata decisa a Anchorage. Non c'era un secondo Yalta 1945 o peggio ancora Monaco di Baviera 1938. Questi paragoni storici tanto spesso menzionati non bastano più ovviamente per capire la situazione attuale. L'Ucraina non mollerà, questo è chiaro. Però sul livello dell'incontro, del vertice, Putin può essere molto soddisfatto dell'Ertz, perché agli occhi della Russia e dei russi è riuscito a liberarsi dall'isolamento in Occidente.
Sul fronte russo, Putin, possiamo dire e affermare con certezza che ha dimostrato, forse per l'ennesima volta, come dire, una furbizia diplomatica fuori dal comune?
Oh, per i russi non è fuori dal comune, è normale da loro la furbizia. Per loro, nella loro diplomazia, da secoli, devo dirlo da storico, c'è spesso furberia, però anche minacce. I compromessi non conoscono infatti i russi nella loro lunga storia molto tragica. Per Putin è una vittoria, chiaro, mentre per Trump non è una sconfitta. Però nella guerra dell'Ucraina, dopo quasi 3 anni e mezzo, Putin non ha ancora raggiunto gli scopi della guerra e le perdite, come sappiamo, russe sono grandissime, massicce.
Crede che quindi con quanto portato a casa da Anchorage, Putin ha preso ulteriore tempo per condurre la sua strategia in Ucraina, quindi trascinare ancora la guerra, anche nonostante appunto i morti da parte russa siano ormai tanti?
Il popolo russo non può manifestare, non può dire adesso basta, non c'è la possibilità in Russia. Quello che è molto importante anche per me è quello che ha dichiarato Putin stamani, quando c'è questa conferenza di stampa un po' strana, è 12 minuti, 8 minuti Putin, ha parlato 4 minuti dicendo grazie all'America, eccetera, 4 minuti più o meno sull'oggetto, e Trump ha parlato solo 4 minuti. Allora lì Putin ha detto che lui vuole anche garanzia per la sicurezza dell'Ucraina, ha fatto questa frase, e questo ripete di nuovo che lui e la Russia di dare la sicurezza dell'Ucraina, quindi significa che lui continua a difendere l'idea che l'Ucraina dovrà diventare un vassallo del Cremlino.
Le considerazioni di Claude Altermat, ex ambasciatore svizzero in Bielorussia. E la figura di Trump è aleggiata un po' di sfuggita anche a Sciaffusa. A Sciaffusa oggi si sono riuniti i delegati dell'Unione Democratica di Centro Svizzera per una classica assemblea durante la quale è giunta anche la raccomandazione di votare no all'identificazione elettronica, tema su cui il popolo si esprimerà il prossimo 28 settembre. C'è stato invece solo un breve accenno al presidente statunitense, ai suoi dazi, ai dazi da lui imposti. Ricordiamo che l'UDC non aveva mai nascosto la propria ammirazione per Donald Trump. E ancora così Gianluca Olgiati è andato in cerca di risposte.
39% di dazi, il trattamento riservato dal presidente americano alla Svizzera, crea un po' di imbarazzo in casa UDC. E allora facciamo un giro tra i tavoli. Che ne è dell'ammirazione per Trump?
Quella decisione dei dazi ha cambiato un po' la vista sul Trump.
Silvio Schmidt, delegato arrivato dai Grigioni.
Io non capisco che il sistema nel mondo, che una persona possa avere tanto potere.
Nessun ripensamento invece da parte di Michael Kahler, presidente dei giovani UDC sciaffusani.
Persönlich habe ich ihn auch
unterstützt. Ha sostenuto e sostiene Trump. Per lui la Svizzera supererà anche questo. I dazi non dureranno per sempre.
Dann wird sich das von selber regeln.
Una visione condivisa dai politici UDC che in Parlamento siedono nella Commissione della Politica Estera, come Roland Büchel.
Io sono convinto che possiamo cambiarlo in poco tempo.
Come?
Se la gente importante, la gente che sa parlare con lui, apre la porta, per esempio una persona come il signor Infantino.
Il presidente della FIFA nei panni di mediatore, un'idea non nuova. Il consigliere nazionale Franz Grütter ne aggiunge altre. Lui si dice convinto che una soluzione si possa trovare entro fine anno.
Dann ist das Gold.
Per lui si tratta di ridurre il deficit commerciale tra Stati Uniti e Svizzera. In primo piano ci sono le esportazioni di oro e prodotti farmaceutici. Perché non fondere, ad esempio, negli Stati Uniti l'oro destinato al mercato americano? Per Grütter si dimezzerebbe così quasi il divario commerciale, senza creare danni all'economia svizzera. Servono soluzioni. Non ne ha proposte oggi davanti ai delegati il presidente del partito, Marcel Detling. Lo sollecitiamo.
Es gibt verschiedene Schienen. Das eine ist Zugang zu einem Trump.
Detling parla di diverse strade da seguire: trovare un canale con Trump per le trattative, sgravare l'economia svizzera, ma anche diversificare i mercati con nuovi accordi di libero scambio, come quello appena concluso con i paesi sudamericani del Mercosur. Rimane una domanda: viste le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, non sarebbe il caso di intensificare i rapporti con l'Unione Europea invece di opporsi a un nuovo accordo che regoli le relazioni bilaterali? Risponde ancora il consigliere nazionale Franz Grütter. Per quanto siano criticabili i dazi, gli Stati Uniti non hanno mai preteso che per avere scambi commerciali la Svizzera debba adottare le loro leggi. Se crediamo, dice Grütter, che gli Stati Uniti ci stiano sottomettendo, quello che vuole fare l'Unione Europea è molto peggio. Trump potrà forse apparire un po' meno simpatico in casa UDC, ma non bastano i dazi per far cambiare rotta al partito sulla politica europea.
E oggi erano riuniti in assemblea anche i Verdi liberali, non fisicamente ma online. Partito che ha invece riaffermato il suo sostegno ai nuovi accordi con l'Unione Europea, diventati ancora più importanti con la politica dei dazi di Trump. Lo ha sottolineato il presidente verde liberale Jörg Grossen, che nel suo discorso ha criticato la posizione proprio dell'UDC. Sentiamo Monica Fornasie.
Sì, Jörg Grossen ha aperto l'assemblea virtuale dei delegati parlando dell'UDC. Il più grande partito del paese si prostra davanti al presidente statunitense, ha detto, anche se Trump impone dazi doganali del 39% alla Svizzera. E allo stesso tempo i democentristi demonizzano i cosiddetti bilaterali 3, che permetterebbero di evitare che il nostro principale partner commerciale imponga la sua legge. Così quindi il presidente dei Verdi liberali. Il partito si è poi soffermato sulle conseguenze di questi dazi per la Svizzera con l'aiuto di uno degli invitati all'assemblea, Martin Hirzel, il presidente di SwissMem, l'associazione del comparto metalmeccanico ed elettrotecnico. Un quarto delle aziende teme di perdere il proprio business americano, ha detto Hirzel, e in questo contesto la conclusione dei nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea ha assunto un'importanza ancora maggiore, ha poi sottolineato. I Verdi liberali hanno quindi ribadito il loro sostegno ai cosiddetti bilaterali 3. Per quanto riguarda i temi in votazione il 28 settembre, raccomandano di votare sì all'identificazione elettronica, lasciano invece libertà di voto sull'imposta immobiliare.
Chiudiamo con una pagina culturale che ci porta a Roveredo, nei Grigioni, dove è iniziato poco fa il vernissage della 25esima rassegna internazionale di scultura e installazioni open art. Stiamo parlando dunque di un'esposizione ormai consolidata che offre l'opportunità di scoprire le nuove tendenze e le nuove opere di artisti nazionali ed internazionali. Open Art a Roveredo figura fra le più importanti esposizioni del genere nel panorama svizzero. Il perno, diciamo così, il deus ex machina della manifestazione d'arte en plein air all'aperto è Luigi Amarca. Lo ha avvicinato telefonicamente Alessandro Tini, sentiamolo.
Luigi Amarca, in 25 anni Open Art ha saputo raccogliere un grande successo, è cresciuta esponenzialmente pur interessando un settore di nicchia. Basti pensare che solo 3 anni fa alla Vernice parteciparono 2000 persone, ma Open Art è cresciuta anche per numero di artisti presenti.
Nel corso degli anni 20 artisti ingrandita, 70 artisti anche internazionali, quello è importante. Quest'anno il più lontano è da Phoenix, Arizona, il Larry McLaughlin. Sono 14 nazioni che espongono in questo open art con varie sculture. A me interessava sempre la varietà delle materiali, delle idee, da videosculture, bronzi, metalli, tutti differenti, no? Un po' di queste variazioni. Questo è sempre importante per me.
Quando si parla di cultura, uno dei principali problemi è il reperimento dei fondi necessari. Lei quest'anno ha veramente voluto cambiare strada, stanco per così dire, di dover elemosinare ogni volta per una mostra gratuita che in un mese e mezzo attira migliaia di visitatori. Ci spieghi?
Quest'anno ho voluto solo farla con gli artisti e ho avuto i miei cari artisti che espongono da me. Tutti hanno partecipato un po', per dare un sostegno dell'open art. Così quest'anno ho fatto senza sponsor, senza nessun aiuto, solo per far vedere che si può creare anche una cosa così, senza aiuto esterno, no? Che ogni volta una commedia. E abbiamo provato e spero che vendiamo un po' di pezzi, altrimenti andiamo in bancarotta. Anche questa è un'esperienza. No?
Luigi Amarca, alla base di ogni iniziativa del genere c'è la determinazione di chi la organizza. Lei, giunto alla 25esima edizione, non è stanco? C'è ancora futuro per Open Art?
Dipende, io sono 25 anni, per me è quasi abbastanza. Se trova giovani che vorrebbero farla loro, o anche sotto mio supervising, diciamo, io dico sempre tutti gli anni, no? Che adesso ho pieno il naso e dopo mi chiedono gli artisti, non puoi fare, dopo gente, quando si farà l'open art? Allora la richiesta c'è, per questo mi cresce smettere, no, in fondo.
Open Art, tra l'altro, che chiuderà i battenti il 20 settembre, di questo prendetene nota. Con questa presentazione siamo arrivati al capolinea di questa edizione di 6 di sera, ha collaborato Gabriele Borer, ora c'è lo sport, io vi do appuntamento a domani sempre in 6 di sera, l'augurio a tutti voi di trascorrere una piacevole serata.